La mascherata della morte rossa, un racconto di Edgar Allan Poe. Da lungo tempo la morte rossa devastava il paese. Nessuna pestilenza era mai stata così fatale, così spaventosa. Il sangue era la sua manifestazione e il suo sigillo, il rosso e l'orrore del sangue. Provocava dolori acuti, improvvisi vertigini, e poi un'abbondante sanguinare dei pori e infine la dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattutto sul volto delle vittime erano il marchio della pestilenza che le escludeva da ogni aiuto e simpatia dei loro simili. L'intero processo della malattia, l'attacco, l'avanzamento e la conclusione duravano non più di mezz'ora. Ma il principe Prospero era felice, coraggioso e sagace, e quando le sue terre furono per metà spopolate, egli convocò un migliaio di amici sani e spensierati, scelti fra i cavalieri e le dame della sua corte, e si ritirò con loro in totale isolamento in una delle sue roccaforti. Era una costruzione immensa, magnifica, una creazione che corrispondeva al gusto eccentrico e alla grandiosità del principe. Un muro forte ed altissimo la circondava, e nel muro le porte erano di ferro. Una volta entrati, i cortigiani presero incudini e martelli massicci e saldarono le serrature. Impedivano così ogni possibilità di entrata o di uscita, per improvvisi impulsi di disperazione o di frenesia, che potevano nascere in chi era dentro le mura. La fortezza era ampiamente fornita di viveri. Con tutte queste precauzioni, i cortigiani potevano permettersi di sfidare il contagio. Il mondo esterno provvedesse a se stesso. Era tutto sommato follia addolorarsi o pensarci troppo su. Il principe aveva pensato a tutti i divertimenti possibili. C'erano buffoni, improvvisatori, c'erano ballerini, musicanti, c'era la bellezza e c'era il vino. Tutto chiuso là dentro. Fuori c'era la morte rossa. Fu verso la fine del quinto o sesto mese di questo isolamento, mentre la pestilenza tutt'intorno infuriava al massimo, che il principe Prospero pensò di divertire i suoi 1000 amici con un ballo mascherato di un insolito splendore. Fu una messa in scena voluttuosa questa mascherata. Innanzitutto però vorrei descrivere le stanze in cui si svolse. 7 stanze formavano un unico maestoso appartamento. In molti palazzi, simili fughe di stanze aprono una veduta lunga e dritta, con le porte a 2 battenti che si aprono verso le pareti, permettendo di vedere tutto in un solo colpo d'occhio. In questo caso, invece, la situazione era differente, come d'altronde ci si poteva aspettare dall'amore del principe per il bizzarro. Le camere erano disposte così regolarmente da poter essere viste soltanto una alla volta. C'era, ogni 20 o 30 metri, un'improvvisa svolta che apriva di conseguenza prospettive sempre diverse. A destra e a sinistra, nel mezzo delle pareti, un'alta e strettissima finestra gotica dava su un corridoio chiuso, che seguiva le tortuosità dell'appartamento. Queste finestre, di vetro lavorato, variavano di colore seguendo la tinta dominante delle decorazioni di ogni singola stanza. Quella situata all'estremità orientale aveva nella decorazione una forte dominante blu, e blu erano le finestre. Negli ornamenti e nelle tappezzerie della seconda stanza predominava il purpureo, e purpuree erano le vetrate. Tutta verde la terza, altrettanto le finestre. La quarta era arredata in arancione, e così anche illuminata dello stesso colore. La quinta in bianco e la sesta di violetto. La settima stanza, invece, era tutta avvolta in arazzi di velluto nero, che pendevano dal soffitto e dalle pareti, ricadendo su tappeti della stessa stoffa e colore. Era soltanto in questa stanza che il colore delle finestre non corrispondeva a quello delle decorazioni. Le vetrate erano di un colore scarlatto, di un cupo color sangue. Ebbene, nessuna delle 7 stanze con le loro decorazioni, pur ricca di ornamenti d'oro, era illuminata da lampade o da candelabri. Non v'era luce di alcun genere proveniente da candele o lampadari in questo succedersi di sale. Ma nei corridoi che accompagnavano le stanze erano appoggiati pesanti tripodi che sostenevano braceri accesi che, proiettando la loro luce raggiante attraverso il vetro colorato, illuminavano così in modo abbagliante le sale. Questo produceva un'infinità di immagini fantastiche, ma nella stanza nera, quella occidente, l'effetto della luce e del fuoco che si diffondeva sui drappi neri attraverso le rosse vetrate era talmente spettrale e produceva un tale effetto irreale sulle fisionomie di chi entrava che nessuno aveva il coraggio di mettervi piede. In questa sala si trovava pure, appoggiato contro la parete, un gigantesco orologio d'ebano. Il suo pendolo emetteva un suono cupo e monotono, e quando la lancetta dei minuti compiva il giro del quadrante e batteva l'ora, veniva fuori dai suoi polmoni di bronzo un suono chiaro, forte e profondo, straordinariamente musicale, ma di una tale forza che ad ogni ora i musicisti dell'orchestra erano costretti a fermare l'esecuzione dei loro pezzi per ascoltare quel suono. E così anche le coppie interrompevano le danze e su tutta l'allegra compagnia cadeva un velo di tristezza. E mentre l'orologio scandiva ancora i suoi rintocchi, si notava che i più spensierati impallidivano e i più vecchi e sereni si passavano una mano sulla fronte, in un gesto di confusa visione o di meditazione. Ma non appena questi rintocchi tacevano, tutti erano subito presi da un sottile riso. I musicanti si guardavano fra di loro e sorridevano quasi imbarazzati del proprio nervosismo, e si promettevano che il prossimo scoccare della pendola non li avrebbe più messi tanto a disagio. Ma poi, dopo 60 minuti, che sono esattamente 3600 secondi del tempo che fugge, quando tornavano a risuonare i rintocchi dell'orologio, cresceva in loro lo stesso stato di smarrimento, di tremore e meditazione. Nonostante tutto questo, la festa era allegra e incantevole. I gusti del principe erano davvero squisiti. Aveva in particolare occhio per i colori e per gli effetti. Disprezzava le facili decorazioni in voga. I suoi progetti erano avventurosi e bizzarri, e la loro ideazione era illuminata da incandescenze quasi barbare. Qualcuno avrebbe potuto giudicarlo pazzo. I suoi seguaci però intuivano che non lo era affatto. Bastava stargli vicino e ascoltarlo per assicurarsi del contrario. Era stato in gran parte lui stesso a sovrintendere alle decorazioni delle sette stanze, in occasione di questa grande festa, ed era stato senz'altro il suo gusto personale a caratterizzare le maschere dell'intera compagnia. Credete, erano davvero grottesche. Di splendore e lucentezza, di intensità e fantasticheria, ce n'era tanto quanto poi se ne sarebbe visto nell'Ernani. Vi erano maschere arabesche, maschere totalmente in contrasto con i corpi che le portavano, fantasie assurde che soltanto un pazzo poteva aver inventato. Vi si trovavano in gran copia bellezza, lascivia e bizzarria, e insieme terrore, e nulla che potesse suscitare disgusto. E difatti, nelle sette stanze si muoveva una moltitudine di sogni. E questi sogni si intrecciavano assumendo colore dalle stanze e dando la sensazione che la musica ossessionante dell'orchestra fosse soltanto l'eco dei loro passi. E poi ancora l'orologio d'ebano, nella sala di velluto, che batte tutte le ore pietrificando per un attimo i sogni. E cade il silenzio e l'immobilità e si sente soltanto l'orologio. Ma l'eco dei rintocchi si estingue lentamente. Ancora una volta non sono durati che un istante. E un riso represso fluttua e li insegue mentre svaniscono. Torna la musica, i sogni riprendono vita, si incrociano e si uniscono ancor più ardentemente, illuminati dai raggi del fuoco dei tripodi, attraverso il vetro colorato. Ma verso la camera più occidentale nessuna maschera osa avventurarsi, ora che la notte avanza e dalle vetrate sanguigne viene una luce più rossiccia, e la cupezza dei drappeggi scuri spaventa più che mai. Chi posasse il piede sul tappeto nero sentirebbe il rintocco ovattato dell'orologio vicino ancor più solenne e nello stesso tempo più vigoroso di quanto possano sentirlo le orecchie di coloro che indugiano nei più remoti divertimenti delle altre sale. Ma queste sale erano densamente affollate. In esse pulsava febbrile il cuore della vita. La baldoria andò avanti ancor più frenetica finché risuonarono i primi rintocchi della mezzanotte. La musica cessò, come detto. I ballerini si interruppero e vi fu, come prima, una pausa generale, inquieta. Questa volta, però, i rintocchi erano 12 e accadde che il tempo a disposizione per lasciarsi andare a contemplazioni e pensieri fosse più lungo. E per questo, forse, prima che l'ultima eco si dileguasse, più di uno della compagnia ebbe occasione di notare una figura mascherata che fino ad allora era sfuggita all'attenzione. E quando la notizia della presenza di questo personaggio si diffuse fra i presenti, si levò un bisbiglio, un mormorio dapprima di disapprovazione e di sorpresa, e alla fine di spavento, orrore e disgusto. In una mascherata come quella appena descritta, si può immaginare che non poteva essere un'apparizione normale a suscitare tutto questo trambusto. Alla fantasia e al crapiccio delle maschere erano state fatte illimitate concessioni, ma la persona in questione aveva superato Erode e oltrepassato anche i limiti della stravaganza del principe. Anche nei cuori dei più sfrenati ci sono corde che non possono essere toccate senza dare forti emozioni. Persino per i più cinici, per i quali la vita e la morte sono oggetto di beffa, esistono cose su cui non si può scherzare. Era ovvio ormai che tutta la compagnia sentiva profondamente che nel costume e nel comportamento dell'individuo non vi erano né umorismo né dignità. La figura era alta ossuta ed era coperta dalla testa ai piedi dei vestimenti per i defunti. La maschera che portava sul viso era talmente simile all'aspetto di un cadavere irrigidito che anche l'occhio più accorto avrebbe avuto difficoltà a scoprire l'inganno. Eppure tutto questo avrebbe potuto essere sopportato, se non approvato, dai pazzi festaioli tutto intorno. Ma l'individuo aveva avuto il coraggio di mascherarsi a guisa di Morte Rossa. Le sue vesti erano fradice di sangue, e anche la sua faccia dall'ampia fronte era cosparsa dell'orrore scarlatto. Quando gli occhi del principe Prospero caddero per la prima volta su questa immagine lugubre, che solennemente, quasi a simulare il ruolo scelto, camminava maestosamente fra gli ospiti, sul suo viso sconvolto si disegnarono terrore e disgusto. Subito dopo avvampò la rabbia. «Chi osa?» domandò con voce rauca ai cortigiani più vicini. «Chi osa insultarci con questa bestemmia? Prendetelo e smascheratelo, e che si sappia chi impiccheremo all'alba sui bastioni del nostro castello!» Mentre pronunciava queste parole, il principe Prospero si trovava nella sala orientale, cioè nella sala blu, e la sua voce risuonò alta e chiara per le sette sale, poiché il principe era fiero ed energico, e a un cenno della sua mano l'orchestra s'era taciuta. Era nella stanza blu che si trovava il principe, circondato da un gruppo di cortigiani impalliditi. Al suo parlare, dapprima i cortigiani fecero l'atto di scagliarsi contro l'intruso, che in quel momento si trovava nei pressi e che ora si stava avvicinando maestosamente al principe, con passo lento e deciso. Ma per l'indicibile terrore che la folle messa in scena della maschera aveva suscitato nell'intera compagnia, nessuno osò afferrarlo, e così passò indisturbato vicino al principe. E mentre la folla si allontanava di scatto, come colta da un comune impulso dal centro delle stanze e si appiattiva alle pareti, presa da una paura incontrollabile, costui continuò ad avanzare con quel suo passo solenne e misurato che lo aveva distinto fin dall'inizio, senza incontrare ostacoli da una sala all'altra. Attraversò la sala blu, la sala purpurea, e da quella passò alla sala verde, dalla sala verde a quella arancione e poi alla bianca, e da questa si spinse anche nella sala violetta prima che fosse fatto un solo tentativo di arrestarlo. Fu in quel momento, però, che il principe Prospero, furioso anche della propria momentanea vigliaccheria, si precipitò attraverso le sei stanze, senza che nessuno dei suoi lo seguisse, per il folle terrore che li paralizzava. Impugnava una daga e d'impeto si era avvicinato alla figura che si ritirava, ed era già a pochi passi quando questa, giunta alle estremità della stanza di velluto, si girò di scatto verso il suo inseguitore. Si sentì un grido straziante. La spada cadde scintillando sul tappeto nero, sul quale subito dopo si accasciò morto il principe Prospero. Con il coraggio della disperazione, un gruppo di gaudenti si precipitò nella sala e afferrò il mascherato, la cui alta figura stava maestosamente immobile nell'ombra della pendola d'ebano. E fu allora che, con un gemito d'orrore, si accorsero che le vesti funerarie e la maschera di cadavere che avevano afferrato con tanta violenza non contenevano alcuna forma tangibile. E allora si seppe che la Morte Rossa era là, e tutti la riconobbero. Era arrivata come un ladro nella notte. Uno dopo l'altro caddero i festanti nelle sale ormai invase di sangue. Morivano così, nella disperazione. E quando l'ultimo morì, anche l'orologio d'ebano tacque e le fiamme dei tripodi si spensero. E il buio, il disfacimento e la Morte Rossa dominarono indisturbati su tutto. Lettura di Luca Testi.